Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
I love you all the time. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. L'unica trasmissione animalista, antispecista e vegan con una redazione certificata dall'Italian Vegan Society.
Che non esiste!
Appunto! La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Cominciamo subito con le cronache della settimana. Nel 2015 abbiamo a lungo parlato della vicenda Expo, nutrire il pianeta, energia per la vita. Expo 2015 però non smette di causare danno alla città di Milano e fa ancora parlare di sé.
Per rottamare i già decadenti padiglioni fieristici è stata scelta proprio una delle ultime zone verdi della città, in cui sorge, per l'appunto, una piccola oasi. Grazie alla volontà di Monica Fasano e di altre persone volontarie, l'oasi dei Tigli, un ex laghetto di pesca sportiva, è stato trasformato in un baluardo verde, animalista e ambientalista milanese, a forte vocazione sociale, dove cani, caprette, galline e cavalli vivono in uno stato di piacevole semilibertà. Ma tutto questo rischia di venire letteralmente asfaltato, come direbbe il tuo premier Giuseppe, a causa dell'insano progetto edilizio che incombe su questo spazio ancora miracolosamente libero dal cemento.
La nostra immarcescibile, rabdomante della notizia, dopo vari tentativi ciclistici andati a vuoto, è finalmente riuscita ad avvistare l'oasi e a intervistare Monica Fasano. Speriamo che non sia stato un miraggio.
Sentiamo.
Lo spettro di Expo aleggia ancora su Milano. A oltre un anno dall'inaugurazione e dalle proteste, ecco infatti che torna a far parlare di sé. È solo di pochi giorni fa l'approvazione del bilancio dell'Assemblea dei Soci di Expo 2015, dove sono due i dati a fare notizia. In primis c'è l'astensione dal voto da parte della Regione Lombardia, ma soprattutto a riconsolidare una polemica mai chiusa intorno a questo evento sono proprio le cifre dello stesso bilancio. Expo infatti sarebbe costato 2.254,7 milioni di euro spesi dal 2009 a fine 2015 e ne avrebbe incassati solo 30,7 con una perdita di circa 23,8 milioni che aggiunta a quelle degli anni precedenti arriva a 104 milioni in 5 anni. Il tutto a fronte di un messaggio nutrire il pianeta energia per la vita rimasto più sulla carta come slogan commerciale che come dichiarazione di intenti. Di territori devastati per fare spazio a opere mastodontiche poi inutilizzabili, di costruzione di strade non necessarie. Tra queste ce n'è una che è rimasta più in sordina ma che rientra a pieno titolo tra le altre. Si tratta di Lago dei Tigli, l'oasi naturale di 6.000 metri quadri con un laghetto artificiale sita in via Triboniano a Milano e che dal 2012 si è ridotta progressivamente fino a quasi a scomparire per la costruzione della variante stradale, sempre deserta, che collegava il cimitero maggiore ad Expo. I primi a subirne gli effetti sono stati i pesci del laghetto, che da pesca no kill era stato poi riconvertito, letteralmente interrati vivi. Poi i cavalli, che sono stati dislocati altrove. Ora a rischio sono i cani, i gatti, le capre e le galline che accudisce la signora Monica Fasano, responsabile dell'oasi Lago dei Tigli, attualmente sotto sgombero. A 3 anni di distanza, infatti, il comune intende cementificare ciò che è rimasto di questa oasi per trasformarne in terreni in depositi per Expo 2015. Ecco il suo racconto ai nostri microfoni.
Questa oasi è nata, io ne sono presidente nel 2008, dal 2009 circa noi ci occupiamo prettamente di animali, quindi cani abbandonati, maltrattati, li recuperiamo, li socializziamo, li rendiamo adottabili e mandiamo a casa. Abbiamo anche caprette, galline salvate dalla batteria, gatti, randaggi e quant'altro. Con l'avvento di Expo il laghetto è stato tombato per far spazio a una strada, i 50 quintali di pesce che c'erano dentro sono stati uccisi, morti soffocati nel fango. Da lì in poi noi non abbiamo più potuto né essere autosufficienti a livello mantenimento, perché questo è uno spazio che vive di persone, fondamentalmente si vive nel periodo bello, quando c'è la bella stagione. Loro hanno iniziato i lavori a luglio, a giugno circa del 2012, da lì ad oggi noi siamo bloccati. Siccome la struttura sorge su un terreno demaniale, il demanio ci ha dato lo sfratto per costruire in questo ultimo baluardo di verde, in zona 8, un deposito comunale. Quindi vuol dire abbattere tigli secolari, tigli piccoli, alberi, buttare i cani in canile, le caprette non si sa, le galline anche, noi in dormitorio, e cementificare e distruggere. C'erano 3 cavalli salvati dal trotto quando è fallito, erano 2 castroni, 2 maschi e una femmina, solo che quando hanno iniziato i lavori, siccome anche i cavalli, come i cani e i gatti, insomma qui sono tutti liberi, erano liberi anche i cavalli, quando hanno iniziato i lavori con le ruspe io ho chiesto che mi avvisassero prima per spostarli e mettere in sicurezza, ovviamente non lo facevano, quindi i cavalli si imbizzarivano, la mia femmina si è ferita 2 volte in maniera grave, dopo la seconda volta l'abbiamo curata, guarita, e poi abbiamo dovuto darli via. Si sta creando un giro di persone, intanto tutte amanti degli animali e dell'ambiente, e poi comunque con tanta solidarietà, allegria e tutto quanto. Speriamo di poter andare avanti.
Senti, questo posto che cos'era inizialmente?
Era un laghetto di pesca sportiva. Pesca sportiva rilascio no kill, che ovviamente io ho cercato di far scemare nel più breve tempo possibile. Poi ho trasformato il tutto verso il sociale e l'ambientalismo e ovviamente l'animalismo, fondamentalmente animalismo.
Adesso questa battaglia per cercare di salvare l'Osi come sta procedendo?
Allora, noi abbiamo presentato un ricorso al TAR che ha fatto l'udienza il 5 maggio, ma a tutt'oggi non abbiamo ancora avuto la sentenza, quindi non sappiamo che cosa succederà. È stato le carte, ne abbiamo torto, quindi quando la sentenza arriverà, e probabilmente per il 99% dei casi sarà negativa, arriveranno di nuovo con le ruspe, le camionette del canile, vorranno fare lo sgombero e noi non ce ne andiamo.
Quindi voi cosa chiedete proprio per fare un appello?
Noi chiediamo di poter rientrare dei debiti arretrati, per carità, calcolati sulla porzione di aria effettivamente rimasta, perché è poca, è un terzo rispetto a prima. Che non venga devastato questo spazio, perché in zona 8, ripeto, poi ha un'utilità sociale molto alta in questo momento. E eventualmente, se proprio non si dovesse riuscire a rinunciare a devastare tutto qui, un posto consono dove si possa fare un ricovero per i cani, quindi loro siano in sicurezza come qui, un posto dove loro possono stare tranquilli, riparati, una cascina, anche una cascina, ce ne tante da ristrutturare, abbiamo un bel gruppo di volontari, una cascina la ristrutturiamo e facciamo la nostra casetta lì. Ma sarebbe bello che non disfacessero, cioè che non distruggessero tutto qui, sarebbe bello.
Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali.
Per chi volesse saperne di più, su Facebook può cercare la pagina di Oasi Lago dei Tigli o Monica Fasano.
Ricorderete la storia del cinghiale Martino, un selvatico che si era avventurato nel centro della città di Genova per una passeggiata e che era stato salvato da alcune persone animaliste e consegnato a Rifugio Miletta dopo una strenua trattativa. Torniamo a Genova, stavolta nella sua provincia, sulle alture alle spalle della città, nel paesino di Fontanigorda, dove vivono Cesira e i suoi 5 cuccioli di cinghiale, che ormai addomesticati vivono beatamente in paese insieme agli abitanti umani, al punto da venire incontro quando li chiami.
Tutto nasce da un errore umano, perché qualcuno ha foraggiato Cesira e famiglia per diverso tempo. Questo ha generato da parte dei cinghiali un'estrema fiducia nell'essere umano. Un buon numero di residenti considera quindi Cesira e i suoi cuccioli come esseri completamente innocui, esseri affettuosi. Alcune voci locali però sostengono che da un po' di tempo ci sia qualcuno pronto ad abbattere la mamma e i cuccioli, data la loro pericolosità intrinseca, dovuta fondamentalmente alla specie di appartenenza.
Ma Cesira e i suoi cuccioli sono cinghiali pericolosi? si fidano ciecamente degli esseri umani, li seguono, vengono a leccare i piedi di chi fa loro visita. Per metterli in salvo ci vorrebbe una fattoria didattica o una struttura simile. Fortunatamente sembra che il posto ci sia già una struttura adatta che si è detta disponibile ad accoglierli. C'è però un problema di autorizzazione, perché per poter ospitare un animale selvatico la struttura ha bisogno, oltre al codice stalla, anche del codice stalla selvatici, per il quale sembra che ci vogliano 30 giorni.
Speriamo che 30 giorni non siano troppi per animali così pacifici e che chiedono solo di vivere la loro vita in tutta tranquillità. You look like a man I knew once or twice. So pale, so lovely. Your eyes black like ice. La scorsa settimana avevamo annunciato la triste sorte toccata alla vitella nominata Calabria, fuggita dal mattatoio di Reggio Calabria, inseguita per le strade della città con varie macabri tentativi di investimento fino all'epilogo a colpi di rivoltella. Su questa vicenda che non riusciamo ad archiviare, che direi non vogliamo archiviare, abbiamo chiesto un commento alle redattrici del blog Resistenza Animale, specializzato in interessanti analisi e poetiche riflessioni sugli innumerevoli tentativi di ribellione e fuga messi a punto dagli animali che sfruttiamo e deteniamo.
Resistiamo, animali! Storie di fughe e ribellioni.
Il 20 maggio, in provincia di Padova, un toro riesce a evadere da un macello. Viene rincorso e poi freddato da un agente a colpi di pistola. Il giorno dopo, a Reggio Calabria, una nuova fuga e una nuova rincorsa lungo le vie cittadine. Nel fuggi-fuggi generale intervengono delle auto di carabinieri e polizia e con queste si cerca di fermare il fuggitivo speronandolo. L'inseguimento prosegue in un crescendo di terrore da parte del toro braccato che carica cercando una via d'uscita, finché il copione non si ripete e il toro viene ucciso a colpi di pistola. 7. Prima di riuscire a arrivare a quello decisivo. Da un comunicato dell'associazione animalista Reggio Veg. Sabato 21 maggio una vitellina, cui abbiamo dato il nome di Calabria, di circa 6-7 mesi d'età, è stata trovata che passeggiava tranquilla nella periferia. Quando impaurita provava a fuggire, veniva di proposito investita dalle auto di carabinieri e polizia che speravano così di fermarla. Alla fine, stretta in uno spazio chiuso, è stata uccisa. I volontari di Reggio Veg organizzano per il giorno seguente un presidio in piazza, raccolgono firme, chiedono giustizia, chiarimenti sulle responsabilità, fanno partire una mail bombing. È la prima volta che dopo migliaia di esecuzioni sommarie di animali non umani evasi e uccisi c'è una mobilitazione anche dopo un epilogo drammatico. È la prima volta che la solidarietà si esprime anche così, come una richiesta di giustizia a posteriori. Come di fronte ai soprusi e alle violenze, agli abusi di potere perpetrati dalle forze dell'ordine sugli umani, non si tace, si denuncia, così questo e tutti i casi come questo non possono essere dimenticati. Su una testata online si legge: comunque era destinata al macello, che differenza fa? Avrebbe potuto ferire qualcuno, aveva già ammaccato delle automobili. Non ci si scandalizza così neppure per i morti ammazzati per strada dalla mafia. Un toro non è un bambino. Calabria è una vitellina. Non importa se è scappata da un macello o da un allevamento. Ciò che conta è che si è trovata per le vie di Reggio Calabria alla ricerca di una speranza. Fuggire è sempre un atto disperato, un tentativo alla cieca di trovare un posto migliore, una situazione dove non dovrai stare rinchiuso, dove non ti uccideranno, dove non soffrirai. Quando scappi e non sai dove andare, puoi solo contare sul fatto che potrai incontrare qualcuno che ti darà una mano, che almeno ti lascerà vivere la tua vita. E non è questione di pianificare o di formulare progetti per un futuro migliore, perché è l'atto stesso della fuga, è quel correre via verso l'ignoto che contiene tutto questo. Contiene l'inequivocabile denuncia dell'ingiustizia subita, contiene il voler resistere e insistere a vivere, contiene l'utilizzo del proprio corpo per opporsi anziché rassegnarsi. Contiene il riconoscimento del destino sbagliato e orribile che è stato imposto alla nostra esistenza. Calabria è una vitellina. È scappata e si è trovata in un mondo estraneo, un mondo di odori e rumori che non conosceva e non poteva riconoscere. Si è trovata senza i suoi simili, si è trovata di fronte individui che l'hanno braccata, inseguita con mezzi pesanti, che le hanno sparato. Invece di incontrare quel briciolo di comprensione di fronte ad un corpo diverso, che semplicemente vuole vivere libero, ha incontrato la furia di chi si avventa per uccidere tutto ciò che non rientra nella nostra truce normalità. L'unico speraglio di luce, allora, è la reazione. Occorre riconoscere Calabria come un animale che non si è rassegnato, che ha tentato di resistere all'ingiustizia scappando. Occorre denunciare un comportamento indegno, ingiusto, inaccettabile, che come normale amministrazione prevede un assurdo, terrorizzante e violento dispiegamento di forze. Occorre parlare e sostenere tutti quegli animali che cercano di scappare, pretendendo e lottando affinché non vengano uccisi, affinché possano terminare la loro vita nei luoghi dove non saranno più usati e sfruttati e ammazzati. È poco. È solo uno spiraglio, ma almeno possiamo provarci. Fra le acque dello stretto di Messina sono stati incontrati due altri fuggitivi che hanno invece trovato solidarietà. Teresa, nel 2011, e Scilla, circa un mese fa. La prima è una mucca che ora vive in una casa di accoglienza gestita da ex detenuti. Scilla è un vitello che ora ha un rifugio che lo aspetta.
Continuano gli esperimenti per mandare l'uomo su Marte e in attesa di quel glorioso giorno si inviano nello spazio topi e maiali ibernati. A divulgare con fierezza la notizia è stato il responsabile dell'Agenzia Spaziale Europea. Veniamo così a sapere che sono in corso esperimenti sugli animali per portare l'essere umano su Marte. Il viaggio in direzione del pianeta rosso, che tra l'altro non è mai stato così vicino alla Terra negli ultimi 11 anni, dura circa 9 mesi e il rischio per l'astronauta è quello di un forte stress psicologico.
Per ovviare si è pensato di ricorrere all'ibernazione e così a farne le spese sono come sempre i soliti animali, costretti a sacrificare la propria vita per l'uomo. Dopo gli esperimenti sui topi è adesso la volta dei maiali, a cui tocca essere ibernati per settimane per studiare la possibilità di questi futuri viaggi spaziali.
Lunedì 30 maggio 2016, sulla prima pagina del Corriere della Sera è stato pubblicato un intervento di Susanna Tamaro dal titolo «L'isola di Gorgona salvata da un veterinario». L'articolo racconta la storia di Marco Verdone, veterinario antispecista che cura gli animali con l'omeopatia e che dopo 20 anni di servizio presso l'isola carcere di Gorgona, dove i carcerati lavorano la terra e allevano animali, a un passo dalla realizzazione di un ambizioso progetto sulla relazione umano-animale, si è visto allontanare d'ufficio e senza alcuna spiegazione, assieme al direttore Carlo Mazzervo.
Una parte del progetto si sta in questi mesi vanificando a causa della esternalizzazione delle attività agricole dell'isola. Il macello presente sull'isola, che Verdone era riuscito a non far riaprire dopo una chiusura tecnica, nel 2016 è purtroppo tornato attivo e gli animali che erano stati elevati da individui sfruttati a cooperatori della rieducazione dei detenuti e che vivevano liberi sono rientrati nelle stalle e nei box come carne da consumo. Come dire che produrre cacciotte buone è più importante che produrre persone migliori.
Su questa notizia e sulla storia di Gorgona, che finalmente è approdata alle prime pagine dei giornali, vi proponiamo un commento di Luigi Lombardi Vallauri, il filosofo amico della non violenza. Sentiamo.
Sostiene Vallauri.
L'invito a commentare l'intervento di Susanna Tamaro mi ha precipitato come filosofo del diritto nel vortice del problema legittimità umana del carcere, cioè della risposta al male con l'inflizione di afflizione, di altro male, di altra sofferenza. Sono anni che seguo il problema e tendo ormai con buoni motivi a preferire, quando possibile, invece della coppia processo penale condanna al carcere, la coppia mediazione-riparazione. A chi volesse approfondire il problema, segnalo un libro curato da Mannozzi e Lodigiani, Giustizia riparativa, con un contributo anche mio, che fa vedere come il carcere spesso fallisce, sia nel recupero della persona delinquente, sia tanto più nell'ottenere alla vittima riconoscimento, ascolto e riparazione. La vittima resta completamente estranea. Io credo, ogni volta che è possibile, nella giustizia dell'incontro. È uscito anche un bellissimo libro, il libro dell'incontro, sul dialogo che si è acceso tra i brigatisti e i parenti delle loro vittime. La pena carceraria oggi è sotto assedio culturale, quasi come lo è stata a suo tempo la pena di morte. Nella migliore delle ipotesi è un male necessario, un male non evitabile. Tutto questo porterebbe a sostituire sempre più spesso alla coppia processo-carcere, la coppia meditazione-riparazione, ma comunque a valutare positivamente tutto quello che viene fatto negli istituti di pena per rispettare le persone recluse e tendere, come dice l'articolo 27 della Costituzione, a recuperarle, a rieducarle, a reinserirle attivamente nella società. Non c'è dubbio che tra le prigioni italiane Gorgona è una delle migliori. Io ricordo nei primi anni 80, quando la dirigeva Mazzerbo, un soggiorno lì col mio gruppo di meditazione. Giravamo liberamente, noi e i reclusi, sull'isola bellissima, ci parlavamo, ci raccontavamo, cucinavamo qualcosa gli uni per gli altri, la sera seduti per terra, noi esterni, le guardie e i prigionieri guardavamo insieme diapositive sullo spazio profondo proiettate da una mia collega astronoma. Tenete presente che quasi tutti erano stati autori di omicidi. Più recentemente Gorgona è diventata anche l'isola più animalista d'Italia, per merito del direttore e di Marco Verdoni, il medico veterinario, responsabile della salute degli uomini e degli animali. Gli animali sono stati lasciati anche loro muoversi liberi, sono stati curati e i detenuti, frequentandoli e curandoli, sono stati anche loro curati, sono stati meglio. Nel 2014 è stato chiuso il macello e alcuni animali sono stati dichiarati cooperatori del trattamento. Uccidere fa male. Io sono sostenitore, forse ve lo ricordate, di un animalismo anche umanista, cioè di difesa dell'uomo dalla crudeltà dell'uccidere. Partecipo da sempre, almeno sul piano filosofico, al progetto di Marco Verdone, naturalmente sono stato tra i primi firmatari dell'appello, e penso che invece di vendere carne macellata, Gorgona potrebbe, io dico, vendere, tra virgolette, vendere armonia, diventare un prototipo di armonia, di portata forse esemplare mondiale. Operativamente, la mia opinione è che Gorgona dovrebbe tornare ad avere una sua autonomia amministrativa e non dipendere da Livorno e proseguire con le persone che l'hanno avviato l'esperimento di armonia.
Corner of Main Street, and the lights are flashing.
Molti di voi avranno letto la storia di Harambe, il gorilla di pianura di 180 kg, che allo zoo di Cincinnati si era ritrovato un bambino di 4 anni davanti, incidentalmente caduto dentro la sua buca.
Il gorilla è stato ucciso dal personale dello zoo per salvare il bambino. La morte, per quanto violenta, ha liberato quell'animale rispetto alle condizioni in cui veniva fatto vivere. Condizioni di schiavo, di prigioniero, di fenomeno da baraccone. La morte è stata una forma orrenda di liberazione. Il problema siamo noi. Harambe non doveva essere lì, così come quel bambino. Quel bambino portato allo zoo a scopo ludico, a scopo educativo. Avrà per sempre la morte di Harambe sulla coscienza. E i suoi genitori avranno per sempre la morte di Harambe sulla coscienza e la sensazione di non essere stati in grado di proteggere adeguatamente il loro bambino. Gli zoo non devono esistere.
Ci ripromettiamo di tornare su questo caso nella prossima puntata con un commento ad hoc.
E adesso andiamo a sbronzarci.
Così a stomaco vuoto, prima di sbronzarci, mangiamoci qualcosina di sfizioso e cruelty free.
A darci qualche idea ci pensa il tosco vegan chef Gabriele Palloni, che cura la rubrica di cucina Il Pasto Gentile.
Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Tra le fresche montagne della Svizzera in cui mi trovo in questi giorni, una ricetta semplice che porta i sapori e i profumi dell'estate che stiamo aspettando. Lo sformato di melanzane e zucchine alla menta. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di melanzane, 200 g di zucchine, 150 g di farina di ceci, 125 g di yogurt di soia non zuccherato, 100 g di brodo vegetale, della menta fresca, uno spicchio di aglio, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di farina di mais, sale e pepe. Tagliate le melanzane a fette e lasciatele spurgare in un colino con del sale grosso per un'ora circa. A parte, tagliate le zucchine a fette verticali di circa mezzo centimetro di spessore e grigliatele. Una volta scolate le melanzane, grigliate anche queste. Tritate lo spicchio di aglio e la menta e condite le verdure grigliate. Temperate la farina di ceci con lo yogurt e il brodo. Aggiungete l'olio extravergine di oliva e aggiustate di sale e pepe. Oleate e cospargete la farina di mais con lo stampo da plum cake. Sistemate uno strato di melanzane grigliate, sovrapponetene uno di zucchine e coprite con l'impasto di farina di ceci e proseguite così fino alla fine degli ingredienti. Infornate a 180 gradi per circa 30 minuti. Fate raffreddare e sformate. Servite con dell'olio extravergine di oliva aromatizzato alla menta.
Siamo alla frutta.
Offriamo un caffè a tutte le voci che hanno reso possibile questa puntata e che sono quelle di
Monica Fasano, Roberta Marino, Luigi Lombardi Vallauri, Lorenzo Guadagnucci, Cesira e i suoi 5 cuccioli,
Luigia Marturano, il gorilla Harambe, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco
e colei che sa sempre chi è, Camilla Lattanzi.
L'appuntamento con Restiamo Animali è tra una settimana esatta.
Stesse onde, stessa ora.
Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.